Linee d'ombra di Matteo Caccia.
Questa è la puntata speciale di Linee d'ombra del sabato, in cui mettiamo insieme a tutti gli effetti i 5 episodi della nostra storia seriale che vi raccontiamo abitualmente in chiusura di ogni episodio, dal lunedì al venerdì. In queste puntate cerchiamo di stare ancora con Antonio Cocco, perché sta per avvenire quello che lui temeva potesse avvenire, e cioè, in sostanza, il tentativo di fuga non riesce ad andare a buon fine, e quello in cui si trova è davvero una situazione molto complicata.
Mi sembra di ricordare che quella serata dove sta lettera ha dettato il gelo su tutta la tavolata, e mi sembra di ricordarla sta roba qua, la sensazione come che crollasse quelle speranze, quelle cose che si diceva, quei racconti che si facevano tra noi, e che siamo rimasti tutti zitti perché non avevamo più niente da dire, ormai era chiuso il discorso.
Algeri, 10 ottobre 1952. Carissimi, domani parto per l'Indocina e sono in tale stato che non so che cosa scrivere. So che qualcuno è venuto a cercarmi a Saida, forse era papà o l'amico di Martin. Fatto sta che sono partito il giorno dopo per Nouvian. Lì prima qualcuno è venuto a cercarmi e il giorno dopo, scortato, sono partito per Algeri. Dopodiché partirò per Saigon, Indocina. Non so scrivere altro se non quello di ringraziarvi tutti col cuore per quello che avete fatto per me, specialmente babbo e mamma. Se non sono tornato a casa, vuol dire che era proprio destino. Era destino fissato che dovessi partire. Un'altra grande prova mi attende e spero di esserne all'altezza. Vi ringrazio ancora con tutto il cuore e vi chiedo ancora perdono. Vi abbraccio tutti. Tony.
Cioè, la parola stessa indica qualcosa di estremamente lontano, Indocina. Perché per noi era nato come sulla Luna, la stessa cosa, non capivamo dove. Mi ricordo che non siete andati a guardare che sulla Tante e capire dove era sta roba, dove era. Poi, sai, io non so quanto si parlassero tra loro i miei fratelli. Io vivevo questi momenti quando eravamo a tavola, ma dopo io, non andavo via, invece sicuramente Maria Le Carmela tra di loro, Ciccio con Cesco, tra loro si parlavano, però si raccontavano, ne avevano parlato di sicuro. Io vivevo quei momenti a tavola e osservavo tutto, mi ricordo che ero sempre attento, guardavo le facce degli altri, ma però questa serata in cui crollava tutto, questo mi sembra di ricordarla proprio.
Nella puntata di oggi, Gianni Cocco, Aldo Serra e Gianluigi Cortese ricostruiscono il tentativo di fuga fallito di Tony.
Il piano di fuga, quello vero, lo mette a punto a Saida assieme a un commilitone olandese. L'amico olandese aveva a sua volta un amico che era rappresentante di una grande compagnia di navigazione e con base a Orano. Organizzano un piano per cui l'amico gli andrebbe, deve andarli a prendere a Algeri, portarli a Orano e farli imbarcare su una nave. Tony chiede al padre di mandare la bellezza di 75.000 franchi al console ad Algeri, da utilizzare in caso di emergenza per pagare cose, eccetera, eccetera. Dicendo, io poi vado ad Algeri, passo dal console, mi prendo i soldi, arriva quello della compagnia di navigazione, io e Teo, che nella legione straniera si faceva chiamare Martin Biestra, ci imbarchiamo. Anzi, era sicuro, tanto è vero che dice, tra 30 giorni al massimo sarò lì, ci vediamo papà. E scrive il padre di Antonio, Luigi scrive al console, guardi, mi permetto di chiedere soltanto nel caso mio figlio dovesse farsi presente, presentarsi, mi faccia il piacere di dare i soldi, metta a disposizione quanto gli serve, che provvederò poi io a rimborsarle immediatamente. Capisco di chiedere una cosa fuori dall'ordinario, ma lei deve comprendere qual è la mia angoscia in una situazione del genere, mi perdoni. Quindi il piano è serio, anche il padre lo prende per un piano serio. Cosa succede? 3 giorni prima di questa lettera di Luigi Cocco al console, peraltro, Antonio aveva spedito una lettera al padre dicendo domani parto per l'Indocina, sono in tale stato che non so cosa scriverti. Era successo che dovevano scappare la domenica. Il sabato Tony era stato trasferito da Saida a un'altra caserma, un altro forte a Nauvion, e lì era andato a cercarlo l'amico olandese Martin. Tant'è vero che per qualche momento, siccome gli avevano detto a Antonio, lui era di guardia, che lo stavano cercando, lui aveva temuto addirittura che fosse il padre, perché non poteva immaginare che Martin avesse ricostruito rapidamente la cosa e che avesse capito che era lui. E lui era di guardia, quando lo dicono che lo stanno cercando, butta il fucile e scappa. E dopo un'ora di corsa viene fermato dalla polizia militare e il giorno dopo spedito ad Algeri, e da Algeri mandato con l'anticipo di un mese e mezzo in Indocina. Mentre Martin, che era riuscito a scappare da Saida, era andato a Orano dall'amico, aveva combinato tutto per l'imbarco il giorno dopo, aveva preso una Citroën, era andato a prelevare a Nauvion Antonio, era stato però fermato dalla polizia militare e era stato spedito in un centro di detenzione nel Sahara, a Colombes-Char, dove rimase ai lavori forzati, doveva rimanerci 6 mesi, ci rimase per un anno.
Il racconto del tentativo di fuga di Tony fatto da Gianni, Aldo e Gianluigi continua così.
A noi è successo una cosa che racconta in varie forme Tony, che lui in quel momento era di guardia, è arrivato questo Martin o quello che è e lo hanno chiamato e hanno detto guarda c'è qualcuno che ti sta cercando. Lui, convinto che fosse suo padre che era venuto a prenderlo, ha buttato letteralmente il fucile. Perché era di guardia.
Ha morato il ciocco e è scappato.
È scappato a piedi. Naturalmente è stato beccato dopo 200 metri, immagino io, comunque l'ho beccato subito. E quello che mi ha sempre colpito è stato il fatto che uno che in una zona come quella è di guardia di notte e molla il servizio abbandonando l'arma e scappando, come minimo c'è la corte marziale.
Sì, doveva essere fucilato.
Doveva essere fucilato a regola. Ma evidentemente tutto il lavoro che aveva fatto il padre, tutte le persone coinvolte, e l'unica cosa geniale che hanno pensato è stata appunto, bene, non lo pandiamo alla corte marziale, lo spandiamo immediatamente da un giorno per l'altro, e di fatto lui era l'unico italiano che è partito, come racconta, e l'hanno spedito in Vietnam. Non solo, ma quando è arrivato in Vietnam l'hanno mandato in un reggimento che era stato distrutto più volte dai vietnamiti e che doveva essere in prima linea.
I francesi mandavano evidentemente in battaglia solo esclusivamente i legionari. A Dien Phu c'erano anche reggimenti di truppe normali, ma c'erano loro, c'era un reggimento di Thai, cioè di gente locale, e c'erano dei reggimenti, mi pare, algerini e marocchini, insomma, negri, italiani e altre porcherie del genere dovevano andare a rimetterci la vita.
Anche il padre di Tony, Luigi, sul suo diario ha parole critiche nei confronti della politica coloniale francese. Sentiamole, lette da Gianni Cocco.
Mi viene voglia di maledire i francesi, il loro orgoglio e la loro politica colonialistica anacronistica e testarda. Cosa pensino di poter fare in Indocina e come possono continuare a credere di restarci come potenza imperante? È cosa che va contro ogni logica. Ai tempi in cui siamo, l'Olanda si è praticamente ritirata dall'Indocina. Lo stesso orgoglioso Inghilterra ha abbassato la bandiera in India e per la verità lo ha fatto onorevolmente e con senso pratico ammirevole.
Linee d'ombra.
Ecco, lo ha dichiarato Antonio, l'ha dichiarato nelle sue lettere. Ha provato a fuggire, ma c'è stato un inghippo, qualcosa è andato storto e quindi l'orizzonte che ha davanti è l'Indocina, è la guerra in Indocina. E quindi, prima di farcelo andare in Indocina, abbiamo deciso di cercare di capire qual era la situazione dell'Indocina negli anni 50, come si è arrivati a far sì che Francia e Vietnam fossero così in guerra tra loro, semplicemente perché la Francia era una colonia, perdonatemi, il Vietnam era una colonia dei francesi e volevano liberarsene, e per quale motivo questa storia si intreccia alla storia di Antonio Cocco. Per capire meglio dove sta andando Tony e cosa sta accadendo nell'estremo oriente nel 1952, è necessario fare una piccola inquadratura storica. Per farlo però è necessario partire da un po' di anni prima. Il Vietnam è una lunga striscia di terra affacciata sul mare cinese meridionale, tradizionalmente divisa nei regni di Cochinchina a sud, dall'Annam al centro e dal Tonchino a nord. Alla fine del XIX secolo, la Francia conquista la regione e la riduce a una sua colonia unita al Laos e alla Cambogia, denominandola Federazione dell'Indocina Francese. Da subito però in Vietnam sorgono alcuni gruppi contrari al dominio coloniale. I francesi riescono a contenerli per una cinquantina d'anni più o meno, fino allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, quando tutto cambia. A quel punto Parigi ha priorità diverse di cui occuparsi e le colonie lontane vengono in parte lasciate a se stesse. Di questo ovviamente ne approfittano i gruppi nazionalisti che alla fine della guerra si riorganizzano. Sotto la guida politica di Ho Chi Minh e quella militare del comandante Giap nasce il Viet Minh, un'organizzazione politica di orientamento comunista che si oppone proprio al dominio francese. Le azioni di resistenza nei territori del nord portano Ho Chi Minh a proclamare la Costituzione della Repubblica Democratica del Vietnam, è il 2 settembre del 1945, chiamando contemporaneamente i fratelli del sud della regione all'insurrezione anticoloniale. Ma alla fine della Seconda Guerra Mondiale, con il Trattato di Yalta, le grandi potenze vincitrici ridisegnano i confini del mondo, senza stare troppo ad interessarsi di chi vive dentro o fuori certi confini. Il mondo si divide in due, da una parte il blocco sovietico e dall'altra quello occidentale. E anche l'estremo oriente, volente o nolente, rientra in questa spartizione. Per la Corea viene stabilita una spartizione tra sovietici e americani lungo la linea del 38° parallelo, che tuttora esiste. Mentre per quanto riguarda il Vietnam, si decide per un'occupazione ibrida da parte di truppe cinesi e britanniche. Gli inglesi però, per successivi accordi, a settembre del 1945 ritirano le truppe da Hanoi e restituiscono la colonia alla nuova Francia di De Gaulle. Per le grandi potenze è tutto risolto. Tuttavia, il quadro della regione non è per niente risolto. Il governo provvisorio di Ho Chi Minh è ancora in carica, ma ha una reale influenza solo nella parte settentrionale del paese, dove è costretto comunque a coesistere con le forze cinesi affluite nel frattempo. Invece, nel Vietnam del Sud, la Francia, che è tornata ad avere il controllo del territorio, deve misurarsi con la guerriglia istigata dall'esempio del Vietnam del Nord. La guerriglia la raccontiamo attraverso il diario di un legionario.
La giungla è un luogo ostile che da un momento all'altro può vomitare morte, dove ogni passo può capitare di tutto, dal morso di un serpente allo scoppio di una mina. Il legionario, abituato a guardare il pericolo in faccia, si sente smarrito di fronte a minacce nascoste e impercettibili. Nella giungla ti senti osservato da decine di occhi di uomini e animali. Sai che molti di quelli che ti osservano vogliono la tua morte. In quel tipo di foresta è perenne penombra, anche in pieno giorno, perché i raggi del sole non vi penetrano mai. Il caldo e l'umidità rendono irrespirabile l'aria e dopo il tramonto arrivano nuvole di zanzare grandi come un colibrì. E per proteggerci dobbiamo spalmarci di fango. Ma la difficoltà più estrema è la sfida psicologica. Quando ti attaccano, spari all'impazzata per rispondere, spari verso la giungla, spari a caso caricatori di pallottole e sempre senza riuscire a vedere nessuno, senza capire chi e da dove ti vomitano la morte addosso.
L'intenzione dei francesi torna ad essere la stessa di prima della guerra, ovvero di ristabilire il proprio dominio coloniale su tutta la regione. Per farlo trasferiscono uomini e mezzi in quantità. Ho Chi Minh e il generale Giap, sul fronte opposto, tentano di mantenere i risultati ottenuti. Per farlo si impegnano per ottenere riconoscimenti e aiuti internazionali, ma negli Stati Uniti né l'Unione Sovietica si mostrano interessati ad appoggiarli. Standing at the station, we don't know what to say. Looking out the window as you're rolling away. If I'm gonna be alone, let it be with you. Mother, don't you cry, we're gonna be all right. Open up your suitcase when you get there tonight. You're not alone. I'm always, always here with you. Ho Chi Minh, non trovando porte aperte, sceglie un cambio di strategia. Intraprende una trattativa coi francesi per vedere riconosciuto il suo governo nel nord e portare contestualmente al ritiro delle truppe cinesi. Le parole che seguono sono tratte da un suo discorso.
L'occupazione cinese significherebbe presto o tardi l'annessione diretta a Pechino, chiudendo ogni possibile strada all'indipendenza. La presenza francese, invece, sarebbe un male transitorio destinato a esaurirsi con il prossimo ineluttabile crollo degli imperi coloniali europei. L'ultima volta che i cinesi sono venuti qui, si sono fermati 1000 anni. I francesi sono degli stranieri, sono deboli. Il colonialismo sta morendo, l'uomo bianco è finito in Asia. Ma se i cinesi si installano qui, non se ne andranno via mai. Per quanto mi riguarda, preferisco annusare sterco francese per i prossimi 5 anni... piuttosto che mangiare sterco cinese per il resto della mia vita.
Le aperture di Ho Chi Minh attecchiscono fra i politici francesi, consapevoli della difficoltà di una guerra nella giungla indocinese. Ma la sorpresa più grande in questo strano gioco di scacchi è che anche la Cina nazionalista di Chiang Kai-shek, impegnata in quegli anni nella guerra civile contro le forze comuniste di Mao, trova un suo proprio interesse in questo piano. Dalla fine della guerra dei boxer combattuta in Cina a inizio Novecento, la Francia ha alcune concessioni a Shanghai, Canton e altri porti cinesi. La proposta di Chiang Kai-shek al governo francese è di abbandonare le concessioni sul territorio cinese in cambio del controllo di tutto il Vietnam. Sembra la soluzione definitiva che potrebbe mettere d'accordo tutti. Ho Chi Minh si reca a Parigi e firma l'intesa provvisoria in base alla quale i francesi riconoscono il suo governo ad Hanoi, ottenendo in cambio vari privilegi economici e la possibilità di inviare 25.000 uomini in Indocina a garanzia dell'accordo. Ma un accordo che prevede indipendenza nazionale per i Viet Minh in cambio del controllo della colonia per la Francia è un accordo fragilissimo. In Francia si scatena una violenta campagna di stampa contro la politica dell'abbandono della colonia e i politici fanno a gara a smentire. In questa atmosfera, la notizia di un piccolo scontro tra alcuni appartenenti ai Viet Minh e una guarnigione di soldati francesi fa da innesco a una dimostrazione di forza. I francesi a questo punto, come azione dimostrativa, bombardano un porto a pochi chilometri da Hanoi, causando oltre 6.000 vittime tra i civili e puntano dritti verso la capitale. Ho Chi Minh e il comandante Giap sono così costretti a ritirarsi sulle montagne del nord. La Francia, a questo punto, per tranquillizzare l'opinione pubblica in patria e mantenere il controllo della colonia, crea 2 regimi satelliti, la Repubblica di Cochinchina a nord e il Vietnam vero e proprio. Con l'ennesimo gioco di prestigio, Parigi riconosce ai 2 stati l'indipendenza e promette una prossima riunificazione, ma continua a tenere il controllo diretto delle forze armate, delle finanze e della politica estera. Ma Ho Chi Minh e il comandante Giap, sulle montagne del nord, sanno che i giochi non sono conclusi e si riorganizzano. Hanno buon gioco a delegittimare i 2 governi, collusi coi francesi e estremamente corrotti. Da quel momento, il futuro del Vietnam si lega alla guerra di liberazione nazionale che Ho Chi Minh e Giap stanno preparando. Se avete voglia di ascoltarci, di riascoltare queste storie, andate sul nostro podcast, alla pagina di Linea d'Ombra sul sito radio24.it, altrimenti ascoltateci tutti i giorni alle 15, dal lunedì al venerdì. Vi auguro una buona domenica, ci sentiamo lunedì alle 15 appunto per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!